Voi che siete qui siete vissuti ai 10 incontri della carriera. Ci prepariamo come sempre con un istante di silenzio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei corpi. E la luce che iniziarà, la voce che ci ama, la gioia che dà i nostri sogni. Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. Tu la voce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Guidaci, Signore, dove sei, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. E ancora, per invocare lo Spirito Santo, preghiamo con le parole del Beato Newman. Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a condurmi. La notte è oscura, ne sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei passi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un solo passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora. Ne ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo il giorno a prescindere, ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati, così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà, e con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo. E per poco avevo perduto. Guidami tu, luce gentile. E ancora con questa preghiera che ci ha accompagnato per tutti questi incontri, a voci diverse la prima parte, noi rispondiamo con la seconda. E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci.
E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo.
E dunque vieni sempre, Signore. E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre tristi.
E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti.
E dunque, vieni sempre, Signore. Insieme. Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore. Ecco, questo decimo incontro è un po' riassunto, ma non per andare a pescare dagli altri nove, ma è il punto nodale di tutto il discorso, la vita, quella cosa che inizia quando suona la sveglia e termina quando andiamo a dormire. Quella cosa che inizia un giorno in cui veniamo alla luce e termina un giorno in cui passiamo da una luce a un'altra luce. Il problema è crederci davvero. La vita era la luce degli uomini, dice il prologo di Giovanni. Allora questa sera affrontiamo quest'ultima parola della fede, vita, perché è dentro la vita che si vive la fede. Come sempre il primo passo è di Padre Simone.
Il primo passo, parlando della vita, è sempre un cammino che qua che vi propongo dalla Genesi all'Apocalisse, in modo che come la vita fa parte di noi stessi, di tutta la nostra persona, così la vita viene citata all'interno della Sacra Scrittura in diversi passi, moltissime, Ezechiele, i profeti, a tutti. Come sempre faccio delle scelte, la scelta si vede dal titolo, l'albero della vita, ed è in modo particolare un piccolo approfondimento appunto su Genesi, sulla creazione. E anche qua è divisa in tre parti, il messaggio, la realizzazione di un progetto di salvezza e il cammino della Chiesa e di ogni cristiano verso la vita eterna. Cioè il messaggio, la parola che si deve fare carne, la parola che dà la vita, la parola che è nostra vita, la parola che noi usiamo, il messaggio di Dio sostanzialmente. Poi Cristo, che è veramente la realizzazione, il fine, colui che dà significato anche alla nostra stessa vita, la realizzazione di un progetto non tanto nostro ma di Dio. La realizzazione del progetto di salvezza non è tanto... No, la realizzazione di un nostro progetto, ma la realizzazione del progetto di Dio. E poi invece il nostro eccomi, senza dover togliere nulla assolutamente alla grazia, senza dover essere protestanti, ma le opere comunque, almeno il nostro eccomi ci vuole, come quello di Maria, il nostro sì per poter aderire, poter agganciarsi al progetto di Dio. Noi dobbiamo rispondere eccomi nella libertà. Dio non entrerà mai nella nostra libertà, noi dobbiamo aderire col nostro amore ad un progetto di amore, che poi sarà questo progetto di amore, la grazia, a salvarci. Ecco allora all'inizio il messaggio, l'albero della vita, la Genesi, siamo chiamati lì, no? E anche qua nel giardino terrestre abbiamo due tipi di alberi, l'albero del bene e del male e l'albero della vita. E che cosa che vuole, la prima cosa che dobbiamo ricordarci e che Dio vuole è che noi siamo delle creature, no? E nel momento in cui togliamo, cambiamo questo rapporto con Dio da creature a voler autodeterminarci, cambiamo anche la relazione di amore. E cambiamo non soltanto la relazione d'amore con Dio, ma anche con l'altro, con il nostro prossimo. E il grosso peccato di Adamo ed Eva è proprio questo, no? Confondere un po' i due alberi. Se noi andiamo a leggere appunto il dialogo tra il serpente e Eva, il serpente appunto gli chiede: è vero che non potete mangiare di nessun albero? Eva gli risponde: possiamo mangiare tutti gli alberi, ma non dell'albero che sta in mezzo al giardino. Ecco, poi c'è tutto il discorso, sappiamo anche come va a finire, ma se andiamo alla fine del capitolo 3 scopriamo che nel mezzo del giardino dell'Eden non c'era l'albero del bene e del male, ma c'era l'albero della vita. Ecco, allora il grosso peccato di Eva è proprio questa confusione, il mettere al centro della sua vita il pretendere di sapere cosa è giusto e sbagliato. Ecco, una cosa che dobbiamo imparare, proprio fare, appunto, abbiamo già detto anche altre volte, no? Ma fare un passo indietro rispetto a questo pretendere di sapere cosa è giusto e sbagliato. Cioè, la vita qua ci ricorda che l'albero della vita, se noi avessimo mangiato veramente nell'albero della vita, avremmo perpetuato una condizione di impurità che invece non doveva durare. Cioè Dio sa, il grosso peccato di Eva è confondere, mettere al centro del giardino dell'Eden l'albero del bene e del male. Invece siamo chiamati a fare un passo indietro, in mezzo alla nostra vita, nel mezzo della nostra vita non ci deve essere il pretendere di sapere cosa è giusto o sbagliato, ma ci deve essere l'albero della vita, la croce, no? E quindi rispetto alla nostra verità dobbiamo fare un passo indietro per salvaguardare qualcosa di più grande di noi. Questo nella relazione con l'altro ci insegna a fare un passo indietro rispetto alle nostre ragioni, che è importante. Ma sempre in quel racconto riscopriamo appunto anche che l'uomo, nel momento in cui entra nella storia, entra a conoscere, inizia a conoscere cosa è giusto, cosa è bene, cosa è male, si sente nudo, cioè si riempie di paura. Perde questa sua impurità, no? E il nostro cammino di vita è tutto un cammino per riscoprire che la nostra nudità è anche un po' la nostra condizione umana, è anche un po' il modo con cui Dio ci ama, no? L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne provavano vergogna, ma dopo che ne ebbero mangiato iniziò loro la paura di essere nudi. Quando Dio entra e chiama Adamo, Adamo si nasconde, perché ha paura della sua fragilità. Ecco, allora la vita è un cammino per riscoprire quella purezza originale, per riscoprire, per ritornare non tanto a una verginità, ma proprio a una relazione quasi osmotica con Dio, cioè senza dover passare a nostre tanti pensieri, senza dover pensare a tante cose, ma lasciarci semplicemente amare così come siamo. E poi noi sappiamo che Dio riveste l'uomo, dopo che si è un po' arrabbiato, no? Ma Dio poi lo riveste, anche, cioè gli ridà dignità. Ecco, se c'è una cosa che noi dobbiamo imparare a fare è a ridare dignità alla nostra vita, così com'è nella sua fragilità. Cioè la vita ha una dignità in sé. Per Dio in questo colloquio, sia prima nel giardino terrestre, quando l'ha creato, era cosa molto buona, no? La creazione dell'uomo era cosa molto buona. Subito dopo la caduta, per Dio è talmente importante la vita che la riveste, gli ridà dignità. Ecco, allora anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, non con la vita degli altri, anche, soprattutto, ma il primo passo è con la nostra vita. Se noi siamo capaci di ridare dignità, a rivestire di Cristo la nostra vita, allora siamo poi anche capaci di donarla fino in fondo. Allora questo, riscoprire anche questo bellissimo, sono poi due capitoletti, no? Cioè i primi tre capitoli della Genesi, riscoprirli proprio sotto questa luce, sotto questa caduta, questo pretendere di sapere cosa è il bene e il male, E anche questo desiderio che ha Dio di ridare dignità alla nostra vita. E poi andando avanti, concludo perché poi non lo tiro troppo lungo, ma ci sono altri due passaggi. Uno è sul primo salmo, il primo salmo, il libro dei salmi, il salmo numero 1, se uno va a vederlo anche qua, è un po' il titolo di tutti i salmi, no? Cioè il salmo numero 1 dà un po' il là a tutti gli altri salmi. E come alberi piantati lungo corso d'acqua, si può riprendere, se voi andate a rileggerlo, c'è questo esempio, cioè che la nostra vita è come appunto un albero che viene piantato lungo corso d'acqua. E allora, perché anche qua un esame di coscienza, no? I frutti, quali sono i frutti della nostra vita? È sempre importante vedere, riscoprire quali sono i frutti della nostra vita. Facciamo in modo che la nostra vita, sempre usando queste immagini dell'albero, non sia piena di foglie. Nell'altra parte del Vangelo vediamo che Gesù, quando vede il fico e va a cercare i frutti del fico, non li trova, trova delle grandi foglie, lo fa seccare il fico, cioè è abbastanza severo anche lì Gesù. Quindi è importante anche qua, facendo questo percorso sulla vita, fare in modo che la nostra vita non sia piena di foglie belle, ma che poi quando si va sul concreto sono i frutti quelli che contano, no? E quindi è importante anche qua vedere, riscoprire, visto e considerato che siamo piantati lungo corsi d'acqua, ridare dignità alla nostra vita, in modo riconcimarla, fare in modo che porti frutti, e fare un buon esame di coscienza nella nostra vita su questo è importante. L'ultimo passo è sull'Apocalisse, e anche qui è sempre riguarda l'albero della vita per eccellenza, che è la croce, che poi è il centro del giardino dell'Eden. Chi ridà significato all'albero della vita è Cristo, salendo sulla croce, prendendo la sua stessa carne dell'uomo, ne diventa solidale Gesù Cristo al punto di offrirsi vittima di espiazione proprio attraverso lo strumento di morte inventato dalla sopportazione del più forte. Gesù, con la sua risurrezione, trasforma l'albero, il legno della morte, in albero della vita. In lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sue sorgenti della vita. Ecco, nell'Apocalisse c'è proprio questo passaggio in cui l'albero della vita è sorgente di vita nuova. Dal costato di Cristo, dalla parte destra del costato di Cristo, sgorgano acqua e sangue, rinasce la Chiesa. È da lì che noi dobbiamo rimanere fedeli. Se c'è un'altra cosa che ci insegna l'albero della vita, la croce, è un po' di disciplina che tutti quanti noi dobbiamo imparare per rimanere fermi, piantati. Ecco, questo è un po' il percorso, cioè. Ci sono tante altre immagini della vita all'interno, sia nel profeta di Ezechiele, ne usa altre. Però mi piaceva questa immagine dell'albero della vita, proprio come frutto, come imparare a rimanere fermi, cioè disciplinarsi, ma anche come sorgente dalla quale può sgorgare una vita eterna, alla quale noi sono tutti quanti destinati.
Che vi accompagna anche questa serata, lo stiamo ad ascoltare. Thank you.
La biologia, che è la più bella materia, chissà perché, è composta da due parole, bios, logos, no? Il discorso sulla vita. Ma la vita è solo bios, tocca a Padre Fabio.
È bello, proprio, è bravo, perché, cioè, questa è vita, no? E verrebbe proprio da ascoltare, però è difficile imparare, un pezzo così è difficile imparare. Allora, anche il nome Fabio contiene la parola bios, ma non c'entra niente, e non riesco a stare serio stasera. Già ci riesco un po'.
Parlaci dell'occhio.
Allora, c'era il brodo primordiale, no? Una specie di ammasso, è lui che insegna biologia, non so perché devo parlare di queste cose. Comunque, c'era questa specie di ammasso di materia più o meno distinta. Poi c'è stato tutto un insieme di agenti esterni, poi c'è stato anche qualche fulmine, scariche elettriche, si sono formati gli aminoacidi. Così ci hanno detto a scuola, una roba del genere. E si sono organizzati i mattoni dei primi esseri viventi. Cioè, è difficile capire la vita così, però è questo che è successo fisicamente. A un certo punto, da tutta la varietà degli elementi essenziali, dei numeri primi, potremmo dire, ha cominciato a distinguersi misteriosamente un progetto che è diventato la vita. Ma che cos'è la vita proprio concretamente? La vita ha un valore, direi, riconoscibile per un dato. Gli esseri viventi sono quelli che si sottraggono al decadimento naturale di tutte le cose. La cosa curiosa è che quando c'è il mercoledì delle ceneri ci diciamo: ricordati che sei polvere, polvere tornerai, no? Più o meno questo è l'andamento, appunto, di tutte le sostanze, anche organiche o inorganiche. Ma invece gli esseri viventi sono quelli che, pur sapendo di ritornare polvere, cioè sostanza inorganica o organica, in qualche modo, finché possono, stringono i denti e cercano di essere viventi, cioè di sottrarsi a questo ritornare alla polvere. Una faticaccia enorme di cui non si capisce molto il senso, se non ci fosse appunto un progetto. È incredibile la varietà già di elementi che costituiscono la natura inanimata, la natura biologica, ma anche la natura inorganica. Ancora di più è straordinario quanti sono i tipi di esseri viventi che ci sono. Ma perché tutta questa varietà? Ecco, resta veramente un mistero. E che cos'è che caratterizza l'essere vivente? Che cosa distingue l'essere vivente dall'essere non vivente? Se uno, dopo un po' di studi, si fa queste domande, alla fine trova, perché a un certo punto l'ho trovata, abbiamo trovato quelli che hanno fatto un po' questi studi, c'è una definizione incredibile. Cioè, sono le pompe, sono delle molecole che trasferiscono i sali, gli ioni, da una parte all'altra della cellula, dal dentro al fuori. Sembra incredibile, ma la vita è data da questo lavoro continuo di queste molecole che si chiamano pompe, nel senso che fanno la pompa, portano fuori gli ioni negativi, tirano dentro gli ioni positivi, creano una differenza di potenziale di cui soprattutto le cellule nervose hanno bisogno per agire tra loro. Ci sono delle realtà strutturali di cui ha bisogno un essere vivente, la vita, ma c'è bisogno anche di collegamenti, di relazioni tra le cellule. E anche qui intervengono queste differenze di sali che creano una differenza di corrente, una corrente elettrica. Questo proprio a livello di base, base, base. È curioso, vedo che la vita è nata da scariche elettriche sulla materia inanimata, ed è incredibile che per mantenere la vita c'è bisogno di questa corrente, di questo flusso di ioni, cioè di sali, che si spostano dal dentro al fuori. Perché tutta questa agitazione, sto traffico? Anche qui resta un grande mistero. Oggi, perché fa parte del mio mestiere, mentre davo un sacramento degli infermi, sarà che era venerdì 17, sto poveretto è proprio morto, e poi gli diciamo una preghiera, perché non volevo renderla ridicola questa cosa, però gli toccavo il collo e sentivo che non aveva più il battito, scusate l'immagine un po' cruda, ma e pensavo proprio, guarda come la vita di una persona va via in un istante e il mistero resta imprigionato lì dentro. E quelle cellule che costituiscono quella persona impiegheranno ancora dei giorni a fermarsi in qualche modo, cioè finisce la vita clinica di una persona, ma le cellule continuano in qualche modo a sopravvivere per qualche ora, per qualche tempo. Ecco, tutto questo, ripeto, è un grande mistero che però possiamo ordinare a un progetto. Il progetto sta dentro anche fisicamente quei filamenti che si chiamano DNA, per esempio per gli esseri viventi, e che dicono tutto, o almeno buona parte del tutto, di che come è fatta una persona e di quali relazioni hanno stabilito improntando la sua prima esistenza. Ecco, potremmo dire che c'è un mistero anche nella vita di Gesù. A volte penso, qual era il DNA di Gesù? L'ha preso da Maria e poi un'altra parte è arrivata dallo Spirito Santo. Cosa vuol dire? Dentro il mistero della anche nostra fede, l'incarnazione, è un mistero che si aggiunge agli altri misteri della nostra vita. Allora è bello pensare che una parte di queste cose è scritta in natura, con dei meccanismi che si scambiano, si trasferiscono in maniera quasi meccanica, si trasmettono quasi automaticamente, e alcune altre cose che ora stanno studiando, vi dicevo già l'altra volta, gli scienziati, vengono improntate dall'ambiente con cui riceviamo attenzione, custodia, accoglienza, amore, potremmo dire in una parola. C'è proprio una parte del nostro DNA, per fare un esempio, è come se noi decidessimo che la casa che compriamo ci piace perché ha i muri solidi, ha le finestre che guardano lato sud, eccetera, eccetera. Poi però una parte della casa la determiniamo noi con l'arredamento, con la tinteggiatura, con gli infissi di un certo tipo. Ecco, anche nella struttura del DNA c'è una parte che viene a essere automaticamente compresa nel prezzo, ricevuta automaticamente dai genitori, cioè dalle cellule da cui abbiamo origine, e poi un'altra parte che si conforma in base non tanto ai nostri gusti, ma a quelli degli altri che ci improntano le prime fasi della nostra vita. Ma non è soltanto un atteggiamento comportamentale, proprio cambia come sarà la nostra vita questo, come veniamo guardati, accuditi. Sembra incredibile che una parte così agita, così funzionale, cioè fatta di funzioni, di carezze, di riproveri, di tutto quello che è l'educazione, agisce anche sulla struttura. Ecco, anche questa parte molto recente che si sta ampliando della biologia è molto interessante, perché dice che veramente nel mistero del mistero c'è un ulteriore mistero, che è quello che la vita non è soltanto un dato che nasce e poi muore, ma che ha bisogno di interagire in un certo modo. Ecco, date tutte queste realtà, noi ci inchiniamo davanti a questo mistero, è proprio davvero come un percorso musicale in cui sappiamo che la partitura può essere compresa solo contemplandola per certi aspetti e non capita fino in fondo. E tutto quanto può essere solo questo, può essere solo una pompa che trasferisce gli ioni da dentro a fuori una cellula? Evidentemente no. E c'è anche una cosiddetta anima che rende tutto quanto così ancora più vivo e misterioso, vivace, e di fronte a questo la vita stessa si confronta con una vita di un creatore che noi crediamo sia reso esplicito e vivo. La cosa curiosa è che lui stesso ha voluto provare, diventando lui stesso carne, tutte queste realtà. Ci è passato dentro, ecco, non soltanto le ha create ad extra, dall'esterno, le ha improntate, le ha determinate, ma a un certo punto le ha indossate. E anche questo è un mistero.
Accordo un attimo. Thank you.
La terza parte. Siamo passati dalla indagine teologica di Simone, che ci racconta come nella visione del cosmo, cioè di un caos ordinato, perché il cosmo è un caos ordinato, al centro del giardino dell'Eden c'era l'albero della vita, alla visione più reale, più concreta, quella grezza della vita biologica, che è il modo che noi abbiamo per diminuire il nostro disordine interno. Avete presente Tomasi de Lampedusa, il gatto pardo? Quando il gatto pardo muore, non la bestia ma il principe di Solina, muore, dice che sente la vita uscire da sé prima come una goccia dietro l'altra di un rubinetto e poi come una cascata che esce imponente. Ecco, la vita è esattamente biologica, esattamente il movimento contrario, impedire che questa cascata e le gocce escano. E per questo Fabio ci ha accompagnato, no, a comprendere questo meccanismo di queste microscopiche, più ancora che microscopiche, pompe del sodio, del potassio, di altri sali che ci mantengono in vita, perché basta che ci sia qualche sbalzo, ci vuole così poco a spegnere una vita. Pensate a quelle interessanti creature che volano d'estate. Ciac! Ci vuole così poco a spegnere la vita. E molte volte siamo noi al posto della zanzara. Ma dobbiamo fare un altro passaggio, che è quello dello spirito. No? Perché la visione di Dio, la visione della biologia, deve diventare vita. Ed è questo che conclude il nostro percorso. Prendo solo alcune frasi di questa lunghissima parte, mi ha anche sgridato Fabio che l'ho scritta troppo lunga, no? Ma perché poi a casa con calma possiate rileggerlo, perché dà un po' il senso di tutto il percorso che abbiamo fatto in questi 10 incontri. La domanda di fondo è: che cosa significa essere cristiani? Che cosa ha il cristiano diverso dagli altri? Lo possiamo leggere. Che cosa significa vivere da cristiani? E nell'orientamento generale della sua vita, un cristiano che cosa porta di diverso? La risposta di fondo è: il cristiano è colui che crede. Ecco, se noi sostituiamo il verbo credere nei titolini di queste pagine, il verbo vivere, allora comprendiamo il disegno. Vivere, credere. Vivere è incontrarsi con qualcuno. Vivere è un incontro personale, l'accettare che un altro invada la mia esistenza. Bisognerebbe fermarsi anche solo su questa frase almeno una mezz'ora per provare a comprendere che cosa significa che vivere è anzitutto un incontro personale, l'accettare che un altro invada la mia vita. Credere, vivere, amare. Amare è innanzitutto un incontro personale, accettare che un altro invada la mia vita. Quindi, dal punto di vista dello spirito, vivere, credere e amare sono sinonimi. Significa rinunciare a prendersi come fondamento della propria vita, rinunciare a spiegare la propria vita a partire da noi stessi, perdersi, buttarsi via come metro di valutazione, accettare un altro metro come misura e come ragione, accettare Dio come misura e come ragione della vita. Allora comprendete che quel disegno che Simone ci ha illustrato, quell'albero della vita meraviglioso posto al centro del giardino terrestre, che poi diventa l'albero della croce, e che queste forze che ci tengono vivi, no, diventano un lasciare, rinunciare a spiegare la propria vita a partire da se stessi. E nell'accettazione di Dio, di questo creatore che mi è accanto perché verbum caro factum est, la parola si fa carne, è in questo Dio, in questa accettazione di Dio che io trovo me stesso, la mia gioia più grande, la mia vita. Primo punto, vivere, incontrarsi con qualcuno. Secondo punto, vivere e accettare quest'amore di Dio. Vivere e incontrarsi con Dio che mi ama da sempre. Credere questa cosa significa credere che tutto ciò che mi circonda, voi, questa stanza, in ultima analisi è buono. Non significa certo chiudere gli occhi di fronte a quella realtà spirituale che poi diventa materiale del peccato e del male, ma credere che prima e dopo il peccato c'è l'amore. L'ultima parola, l'ultima mossa, ce l'ha l'amore, ce l'ha la vita, anche all'interno dello spirito. Allora, vivere in contrasto con qualcuno, vivere e accettare che questo qualcuno che noi chiamiamo Dio ci ami, vivere e accettare che da questo amore venga la salvezza. Vivere e accettare che da questo amore venga la salvezza. In altre parole, è ammettere che la salvezza ci viene dall'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù, dalla sua vita. E accettare il mistero della Pasqua come centro della storia e origine della nostra salvezza. Gesù è la persona in cui si incontrano Dio e l'uomo. In questo incontro abbiamo la pienezza della vita. Vuoi davvero scoprire cosa significa vivere? È facile, non me ne voglia Davide, chiedendolo ai ragazzi a scuola, fare 1000 esperienze, fare più esperienze possibili, sia fisiche, sia di passione, sia morali, sia spirituali. Cosa significa essere cristiani? Vedere cosa dice il buddismo, vedere cosa dice questo, quest'altro, no? Fare un mélange, che quando si ottiene sulle maglie, coi tessuti, è anche carino, ma quando si prova a pasticciare nella propria vita, diventa un disordine, no? Vi ricordate, se avete partecipato alla funzione del Venerdì Santo, l'ultima preghiera della lunga preghiera universale prima dell'adorazione della croce canta così: Signore, libera il mondo da ogni disordine. E tutti pensano alla loro casa e alla fatica che ci mettono a riordinarla, ma in realtà si parla di questo disordine interiore che gioca col desiderio di vivere in pienezza e gioca dentro questo desiderio col voler vivere migliaia di esperienze diverse, quasi che se te ne perdi una, vivi meno. Il mistero dell'uomo è la sua attitudine a divenire per mezzo di Cristo ciò che è Cristo. Lo dico in un altro modo ancora, l'unico modo per essere liberi davvero, per vivere fino in fondo, è mettere dei paletti nella propria vita. Ah sì, si dice scegliere. Mettere dei paletti nella propria vita significa scegliere, no? Ed ecco allora che questi tre punti, no? Che abbiamo visto fin qui, vivere e incontrarsi con qualcuno, vivere e accettare l'amore di Dio, vivere e accettare dentro questo amore la salvezza di Gesù, diventano un dialogo. Vita è preghiera. Se avete notato in queste 10 parole, non abbiamo mai messo la parola pregare, perché nasce dalla vita. La vita stessa ti porta a pregare, il mezzo per attaccarsi a colui a cui si domanda e per distaccarsi da ciò che domandiamo. Splendido, questa definizione è splendida. Pregare è il mezzo per attaccarsi a colui a cui si domanda e per distaccarsi da ciò che domandiamo, perché una volta che gliel'abbiamo posto nelle mani, sarà lui, con fiducia, fede, fiducia, ad offrirlo, se questo comporta un più vita, un vivere di più. Un vivere di più. Dalla vita la preghiera riceve la materia su cui agire. Un mago non fa niente se non ha qualcosa di concreto in mano. Far apparire una cosa dal nulla non funziona. Io non ne sono capace, Padre Sandro sì, ma far apparire un oggetto da una manica. Ma l'oggetto c'è già. No? Capite? La stessa cosa vale in questo esempio dalla vita, dalla giornata di oggi. La preghiera riceve la materia su cui agire. Bisogna che la vita entri nella preghiera perché la preghiera illumini la vita. Allora ecco che quei tre punti di prima diventano una vita piena perché non chiusa su se stessa. Ancora qualche minuto per farvi proprio il passaggio, no? Il cristiano deve far sua la salvezza che viene da Gesù e renderla operante nella sua vita. Da cosa definisci la vita? Dalla morte. L'ha spiegato lui. Finisce la pompa del sodio e del potassio. Signore e signori, buonanotte. Ricordati che sei polvere e polvere tornerai. Da cosa definisci la tua vita? Da come muori. Pensate ai martiri cristiani. Qui vi ho citato Ireneo di Lione, tritato dai denti del leone, come frumento tritato dai denti dei leoni. Dalla morte di una persona tu scopri come ha vissuto. Ma ce lo potrebbe spiegare meglio Fabio questo. Al di là di questo, allora vediamo tre tipi di morte e di vita. Ve li ho citati perché fanno parte del mistero pasquale. La nostra vita è inserita nel mistero della Pasqua. Uno, morte e risurrezione sacramentale. È proprio il dizionario dei termini biblici, a vita, vivere, voi trovate questi tre passaggi, morte, risurrezione, sacramentale. No? C'è un modo di comunicarsi di Dio, del Creatore, agli uomini dotati di sensi, fatti di carne, ossa, di molecole e così via, attraverso dei segni sensibili. E questi segni sensibili, in via ordinaria, per un cristiano sono i sacramenti. Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Questo è il mio corpo e lì avviene, non perché sono più mago degli altri due, ma perché per grazia di Dio. Sono questi segni sensibili che mi dimostrano che cosa avviene. I sacramenti sono il primo modo di partecipare alla morte e alla vita del Signore. Secondo passaggio. Vado un po' veloce, poi ve lo leggete voi. Morte e resurrezione morale. Il sacramento non basta. Abbiate pazienza. È efficace il sacramento. Funziona quando io dico io ti assolvo. Assolvo davvero. Metto un cancello tra il passato e quello che sei adesso. Ma non basta. È l'inizio. Suppone la vita. Morire significa rinunciare sempre più a se stessi, al proprio egoismo. Vivere significa vivere la vita nuova nella libertà, nello scegliere, nel mettere i paletti dei figli di Dio, gustare fin d'ora una vita piena. Terzo, morte e resurrezione finale. Vedete, non è mai completa la nostra partecipazione alla morte e alla vita di Gesù Cristo, ma in un momento questo avverrà. Il momento in cui tutto il resto scomparirà. Dice San Paolo, per me infatti il vivere è Cristo. Per me il vivere sei tu. Allora i due disegni diventano questo grido dell'Apostolo Paolo. Per me vivere sei tu. Con la morte fisica mi aiuta, come la morte fisica mi aiuta a comprendere le mie piccole morti quotidiane, così la resurrezione finale getta la sua luce sulla mia vita di tutti i giorni. Con Lui, con il Signore, siete stati insieme risuscitati. Tutta la nostra vita quindi è già illuminata non solo dalla speranza, ma anche da una certa presenza reale della vita futura. Per il cristiano non ci sono più situazioni disperate. Tutto può essere ripreso, rinnovato, su ogni macerie si può ricominciare a costruire, a tutto c'è rimedio, anche alla morte. Bisogna giungere però fino alla morte per conoscere la gioia di una vita piena che non ha più fine. Allora capite come credere, ascoltare, incontrare, guardare, le 10 parole che ci hanno portato fin qui ci aiutano a chiudere il discorso proprio così. Per me vivere è Cristo, per me vivere sei tu. Ed è l'obiettivo che in questi 10 incontri abbiamo cercato di raggiungere. Per me la vita, questo fenomeno strano di cui ci accorgiamo, ripeto, quando suona la sveglia, dice, sono vivo, grazie Signore, sono ancora vivo, no? Questo fenomeno strano parte da lontanissimo, giunge dentro alla materia e viene salvato dall'incontro con il Signore. Per me vivere è la cosa più bella del mondo, per me vivere sei tu. Davide, perché dietro a quei tre pezzi di ogni serata ci sono molti pomeriggi messi lì a studiare, a provare, a capire quale brano potesse andare bene a seconda dei temi, per cui gli facciamo almeno ancora un applauso. Lasciamo proprio come sempre ancora 10 minuti, 5 minuti, mezzo minuto, se avete qualche commento, qualche richiesta di domanda, come sempre Fabio e Simone sono pronti a rispondervi. Se avete qualche domanda, qualche cosa, a voi. Vale anche per te se devi chiedere qualcosa. È tornato. Allora, ecco, prima di dirvi ancora un paio di cose, la prima principale è quella di dirvi grazie per il cammino che abbiamo fatto insieme quest'anno. Quest'anno questo cammino si ferma un attimo prima rispetto al solito per lasciare spazio alle celebrazioni della solennità del 500 anni della nascita di Padre Filippo. No? E tutto questo inizia già domani sera e Padre Fabio ci spiega.
Allora, domani sera Maestro Tullio Monaco, l'ensemble strumentale vocale di Progetto Musica, presenteranno la conclusione, un po' riassunto di un incontro di oratorio musicale che abbiamo vissuto alcuni di voi in Quaresima,
membra di Gesù nostro, impaziente, Santissima, che è un oratorio musicale sulle fiabe del nostro Signore, un bel corso anche un po' metaforico e simbolico di Dietrich Buxtehude, questo grande, grandissimo compositore del XVII secolo, maestro di Johann Sebastian Bach, e che a me piace di Bach, comunque non c'entra niente.
Sì, sono i cinque martedì di Quaresima riproposti e collegati con il coro polifonico di Progetto Musica e non soltanto con i 4-5 strumentisti con cui li abbiamo vissuti in sacrestia, ma con l'intera orchestra. Credo proprio valga la pena di provare a sentire l'insieme, no? che abbiamo ascoltato.
Poi faremo un concerto anche a lui, perché qualcuno di voi mi ha detto: io vengo alle catechesi, che sono questo concerto di Davide inframmentato da tre deficienti che parlano.
Niente, semplicemente questo. Allora domani sera comincia un po' con questo concerto la serie delle iniziative legate al quinto centenario della nascita di Filippo. Vi informeremo poi con calma, no? Nel mese di maggio, soprattutto il 30 di maggio, ve lo diciamo già sin d'ora, un convegno alla mattina e sabato su Filippo Neri, un nuovo umanesimo, il modo di vivere di Filippo per un nuovo umanesimo, per una visione dell'uomo più ampia. Nel pomeriggio poi la solenne celebrazione e la processione per le vie della città, portandoci San Filippo. Abbiamo deciso di divertirci un pochino anche noi, con due bande musicali che si alterneranno e si picchieranno a vicenda, perché la banda musicale di Sparone, intitolata San Filippo Neri, non poteva non venire, ma la banda musicale della città di Biella si era già offerta, e allora si picchieranno con le mazze. Ecco, vi chiederei semplicemente di terminare questo incontro, ci alziamo in piedi, è il tempo della Pasqua, affidiamo a Maria questo percorso, lo affidiamo in maniera molto semplice. Regina celile, dare, alleluia, qui acque Christi portare, alleluia, resurrexit, signum dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Maria, Madre dell'Oratorio,
prega per noi.
Santo Padre Filippo,
prega per noi.
Grazie e come sempre.